sette doni dello Spirito Santo. Uno di questi è la fortezza. C'è un salmo che dice: l'uomo è debole e di vita breve. L'uomo è debole, però per poter vivere ha bisogno di una certa forza. Per vivere la vita materiale c'è bisogno della forza che riceviamo mangiando pane e carne e altre cose. Per la vita spirituale abbiamo bisogno di un'altra forza, altrimenti anche la nostra vita spirituale finisce nel niente. Vediamo prima in cosa consiste la debolezza dell'uomo. Quando l'uomo è cosciente di essere debole, allora diventa umile e si appoggia su qualcuno che è forte, si appoggia su Dio. Appoggiandosi su di Lui, l'uomo riceve partecipazione alla stabilità e alla forza di Dio. Se invece l'uomo è superbo, il fatto di sentirsi, di saper d'essere debole, lo porta a cercare dentro di sé elementi di forza. E allora in qualche misura, in qualche modo, si paragona con gli altri e vuole essere superiore e così diventa violento, diventa dominatore, concentra la sua attenzione sulla forza dei muscoli, sulla forza della volontà o sulla forza della propria personalità, sulla capacità di imporsi sugli altri. Ma in questo modo la sua vita non diventa spirituale, vita divina, rimane, anzi diventa sempre di più una vita carnale, possiamo dire, no? Di questo mondo. Guardando un po' a qualche episodio che ci viene raccontato della Bibbia, vediamo dove sta la debolezza, dove sta la forza dell'uomo. Cominciamo dai primi, Adamo ed Eva, o Eva e Adamo. Li vediamo molto deboli interiormente. Il loro spirito, la loro pace che hanno nell'amicizia con Dio, cede il posto con facilità allo spirito di indipendenza. E questo solo in base a un loro ragionamento. Cioè il serpente, il tentatore, li fa ragionare. E loro ragionando con la propria intelligenza e quindi non adoperando più la forza dell'amicizia con Dio, dell'obbedienza a Dio, diventano improvvisamente deboli, cedono subito. Hanno ritenuto la propria capacità di ragionare più importante e più forte dell'amicizia col Signore, dell'obbedienza a Lui. E allora, appoggiandosi su di sé, sulla propria capacità di ragionare, invece che sulla parola, sulla fiducia in Dio, hanno ceduto immediatamente, credendo di far bene. No? Hanno visto, dice la Scrittura, che il frutto dell'albero, della conoscenza, del bene e del male, era bello a vedersi, buono a mangiarsi, si sono fidati di se stessi, hanno fatto quel che hanno creduto bene e si sono ritrovati morti all'amicizia con Dio, morti nella loro vita spirituale, morti nella loro vita interiore, a terra completamente. L'intelligenza che credevano d'avere ha avuto la precedenza sul loro cuore e così sono stati vinti. Questa sconfitta in che cosa si dimostra? Prima erano contenti, sono diventati subito tristi. Prima avevano confidenza con Dio, sono precipitati nella paura. Prima erano sereni, è arrivata nel cuore l'angoscia. Prima avevano il senso della pienezza della vita e hanno scoperto di essere vuoti, di essere nudi, cioè di non aver più niente, di essere completamente indifesi, incapaci, deboli al massimo, tanto da doversi nascondere. Prima sapevano di chi erano, erano del Signore, sapevano d'essere suoi, e questo dava loro pace, serenità e pienezza di vita e gioia. Dopo, volendo sapere chi erano loro, invece che di chi, invece che la coscienza dell'appartenenza, apparteniamo a Dio, hanno voluto mettersi al centro e dire chi siamo noi, vogliamo essere così, vogliamo essere cos'ha, così sono caduti nella solitudine e nella crisi di identità, non sapevano più chi erano, volendo essere qualcuno loro, invece che volendosi appoggiare solo al Signore. Quindi l'uomo che vuole essere forte della propria forza è vinto subito. La stessa cosa, con qualche altro aspetto, la troviamo per Caino, subito dopo. Gli dice il Signore, perché sei irritato, perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo. Il Signore prevede che Caino abbia una forza per dominare il peccato. Ma Caino tiene nel cuore l'invidia, e l'invidia lo vince, lo rende triste. Egli vuole essere forte, avere lui una propria forza, invece che appoggiarsi sul Signore. E allora l'unica forza che ha è quella dei muscoli. E allora, cosa fece? Alzò la mano e lo uccise. Adopera l'unica forza che ha. Ma questa forza lo tradisce, perché lo fa cadere in balia di tutti, tanto che appena ha commesso il delitto deve confessare la propria debolezza e dire chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere, adesso non ho più un posto sicuro sulla terra, chiunque mi incontra mi potrebbe uccidere. Non si era fidato della propria forza e è diventato il più debole, impotente di tutti. Un altro esempio, Mosè. Mosè aveva visto le ingiustizie degli egiziani contro gli ebrei. E allora cosa fa? Vuole adoperare la propria forza. Si fida di sé. Colpì l'egiziano. Ma nel momento in cui lui si è dimostrato forte della propria forza, è diventato subito il più debole di tutti. Ebbe paura e ha dovuto scappare. Addirittura non può neanche più star lì. Così alla fine della sua vita, Mosè, dopo aver imparato, dirà a Giosuè, a cui consegna le redini del popolo, «Sii forte, fatte animo, il Signore cammina davanti a te, Egli sarà con te». Mosè gli indica dove sta la vera forza che lui deve avere. «Sii forte, molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge», cioè secondo la parola di Dio. Lì deve appoggiarsi la tua forza, perché la forza sta nell'obbedienza a Dio, quella vera forza che porta a compimento i compiti che il Signore ci affida. Vediamo un altro esempio, positivo questo invece che negativo, Davide, quando con coraggio va contro Golia. Lui è molto debole, un ragazzo, tanto che Saul gli vuol mettere addosso le sue armi, la sua corazza, il suo elmo, la sua spada. Ma Davide, con quelle armi addosso, non è capace neanche di camminare. Pesavano troppo. E invece la sua convinzione era questa: il Signore mi libererà. E allora Davide diventa forte, non della stessa forza di Golia, ma diventa forte perché confida nella forza di Dio. Lui non è forte, nel senso che danno gli uomini a questa parola, ma la forza di Dio agisce per lui. Quindi vediamo da questo episodio e da tanti altri che ci sono, che io non li elenco tutti, sennò non si finirebbe. Episodi non solo della Bibbia nell'Antico, nel Nuovo Testamento, ma anche nella vita dei santi e anche nella nostra vita. L'uomo può ricevere forza interiore da Dio, ne può ricevere tanta. La forza stessa di Dio. Per far che cosa? Per compiere quella missione che Dio stesso gli affida. Per compiere la missione che Dio dà. Non per fare i propri comodi, perché Dio non mette egoismo nella persona umana perché viva per se stesso, ma gli dà dei compiti di amore e mette in lui dell'amore. Allora la forza di Dio è in vista dei compiti che lui affida e in vista di portare nel cuore, portare nella vita l'amore di Dio. Per questo il Signore dà la forza necessaria, come ha dato il pane ad Elia nel deserto, perché Elia possa camminare con la forza di quel pane 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, cioè perché Elia possa arrivare ad incontrare il Signore e quindi a compiere la sua volontà. Così chi riceve la forza di Dio? È il servo di Dio, dice il profeta Isaia ancora, quando parla del servo di Yahweh, del servo di Dio, profetizzando Gesù, dice che lui riceve lo spirito del Signore, spirito di fortezza, di sapienza, di consiglio, eccetera, ma anche di fortezza. La riceve, questo spirito di fortezza lo riceve il servo di Dio, colui che vuol compiere la volontà di Dio. E questo è Gesù. Tanto che Giovanni Battista stesso lo ha chiamato il forte. Lui è più forte di me. Ricordate queste parole. E San Pietro dirà in una delle sue prediche che Gesù è stato consacrato in Spirito Santo e potenza. Addirittura, neanche solo forza, ma potenza. Gesù, il servo, in quanto è servo di Dio che vuol fare la volontà del Padre, è tanto forte che vince ogni tentazione. Quelle tentazioni che avevano sconfitto Adamo, Eva, Caino e tutti gli altri, Gesù, volendo rimanere servo di Dio, non ne è sconfitto, ma riesce a vincerle. La sua forza sta nella parola di Dio. Lui non si è fidato del proprio ragionamento, come Eva. Non si è fidato. Si è fidato della parola di Dio. E con la parola di Dio ha vinto. Cioè con la fiducia nel Padre, appoggiandosi su di Lui. È rimasto immune dal peccato, dalla tentazione. E Gesù vince la tentazione anche quando questa è così forte che gli passa con i chiodi le mani e i piedi. Allora la tentazione è forte, almeno di gridare contro, almeno contro gli uomini che fanno queste cose ingiustamente. Gesù rimane nell'amore anche in quel momento, perché è servo di Dio per portare, per essere solo amore di Dio, per portare l'amore sulla terra e solo portare l'amore. Quindi Gesù vince anche in quel momento la tentazione e si fida di Dio, anche allora. E da Gesù può ricevere forza, fortezza, ognuno che si appoggia su di Lui. Come il mattone, la pietra che si appoggia sulla pietra angolare, ha tutta la forza della pietra angolare per portare l'edificio. No? Se la pietra su cui si appoggia fosse sulla sabbia, allora non riesce a sostenere l'edificio. Ma ogni mattone, ogni pietra che si appoggia sulla pietra stabile, sulla roccia, ha anche quella pietra la stessa forza per portare tutto l'edificio. Così chi si appoggia su Gesù, chi crede in Lui, si fida di Lui, costui riceve la fortezza stessa che ha Lui. Ricordiamo la parabola che Gesù ha raccontato, la casa fondata sulla roccia, quella sta in piedi, qualunque cosa succeda. Lo Spirito del Signore è spirito di forza. E Gesù lo dà a chi ubbidisce a Lui, a chi si fida a Lui, a chi si fida di Lui. Gesù dà lo Spirito suo, che è spirito di forza. Riceverete forza, la forza dello Spirito Santo, ha detto quando ha annunciato questo dono. San Paolo direbbe ancora che anche la parola del Signore, la parola che annuncia Gesù, comunica fortezza. La parola della croce è potenza di Dio. E credo che noi l'abbiamo sperimentato anche qualche volta quando ci siamo trovati a dover portare una croce, dove abbiamo trovato la forza. Nella parola che ci annunciava Gesù crocifisso. Guardando a Gesù in croce abbiamo trovato forza per portare la nostra croce. Lotta con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza, diceva ancora San Paolo. Attingi sempre forza nella grazia che è in Cristo Gesù, diceva a Timoteo, quando si trovava nella prossimità di persecuzioni o di difficoltà. Attingi forza nella grazia che è in Cristo Gesù. Mai forza che hai tu. Prendila dal Signore. Perché Dio ci comunica la sua forza? Lo dice Gesù quando annuncia che lo Spirito Santo verrà, riceverete forza dallo Spirito Santo. Per che motivo? Per essere miei testimoni. E sarete miei testimoni. Allora la forza di Dio ce l'abbiamo per questo. Perché possiamo con la nostra vita testimoniare Gesù, che c'è salvezza in Lui. Quindi per partecipare della missione del Signore. E poi ancora, che in fondo è la stessa cosa, per poter annunciare la parola di Dio. Tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Soffri anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. La forza di Dio ti aiuta a soffrire per il Vangelo, per questo, cioè per la parola, per annunciare la parola di Dio. E ancora San Paolo una volta ha chiesto ai cristiani di Efeso di pregare per lui, perché quando apro la bocca mi si è data una parola franca per far conoscere il mistero del Vangelo. Questi motivi per cui riceviamo forza di Dio. e anche per essere ricolmi di tutta la pienezza di Dio, perché la nostra vita diventi un recipiente del Signore e non di altre cose. Quando è che si manifesta la forza di Dio in noi? Di solito è così, anzi sempre. È quando noi non possiamo contare sulla nostra forza, perché chi credesse di stare in piedi, badi bene di non cadere, direbbe San Paolo, no? Perché in pratica succede così, quando crediamo di avere noi capacità di essere bravi, è allora il momento che cadiamo. State pur tranquilli, non so se avete provato, vi auguro di non provare, perché se no, però state, allora quando l'uomo non può contare sulla propria intelligenza o sulla propria astuzia, ricordate Pietro quando era in prigione, legato ben bene con guardie a più non posso. Non poteva contare sulla propria astuzia, non era furbo abbastanza da poter scappare, non era forte abbastanza da potersi slegare. Poteva contare solo sul Signore. Se tu mi liberi, tutto va bene, se no, io sono qua. E di fatto, lui, fidandosi del Signore, è successo quel che è successo, che è stato liberato, mentre tutta la comunità pregava per lui. E ancora, quando l'uomo non conta neanche sulla propria forza naturale, non solo sulla propria intelligenza, ma neanche sulle proprie energie. Ricordate San Paolo, quando è stato morso dal serpente a Malta, quando hanno fatto un naufragio a Malta, lui ha preso un fascio di legno, una fascina, per metterla sul fuoco, della fascina è venuta fuori una vipera che si è appesa al braccio, insomma l'ha morso, tutti aspettavano che morisse da un momento all'altro. E Paolo l'ha scrollata giù sul fuoco e non ci ha badato come nulla fosse, fidandosi di Dio. E non è morto. La forza di Dio si può manifestare come forza di Dio quando l'uomo non può fare niente, quando l'uomo non ha più risorse, in modo tale che l'uomo stesso che la sperimenta debba dire: non sono stato io, non è per merito mio, è stato il Signore a far così. Già nell'Antico Testamento una volta era successo che il Signore dice per mezzo di un profeta: il popolo che è con te è troppo numeroso perché io lo lasci vincere sui nemici. Israele potrebbe trarne gloria a mie spese e dire: è stata la mia propria mano a liberarmi. E allora il Signore vuole che il popolo vada contro i nemici con poca gente, come quella volta Gedeone ne aveva 30.000 uomini. Ma il Signore gliel'ha fatti, ha detto: quelli che non hanno coraggio tornino a casa, e sono rimasti 3.000, erano ancora troppi. Ha dovuto scegliere di nuovo finché ne aveva solo 300, una roba proprio niente contro i 20.000 che c'erano accampati contro di loro. Ma in quel modo il Signore voleva far vedere che era Lui che voleva difendere il popolo, non il popolo stesso con la propria forza. E a San Paolo il Signore gli ha detto: la mia grazia ti basta. Quando voleva chiedere di essere liberato da una malattia, da una spina che aveva nella carne, la mia forza si mostra appieno nella debolezza. E quando tu sei debole, tu non chieda di diventare tu forte, perché sono io che voglio mostrarti la mia presenza, la mia opera. Ti basta la mia grazia. E allora San Paolo dice: quando sono debole, è allora che sono forte. Quando sono debole, è allora che Dio si impegna per me. In pratica, è come se dicesse questo: è allora che sono forte. Quando sono debole, perché è allora che il Signore interviene. Cioè quando io non posso, non so, però sono appoggiato sul Signore, mi fido di Lui, allora Lui interviene, allora sono forte, perché c'è Lui che fa, perché non sono io. Leggendo la vita dei santi si trova a ogni pagina queste cose, quando loro non sanno più che fare, ma si fidano di Dio, allora Dio interviene e fa per loro. Affinché, dice ancora San Paolo, si veda che questa potenza straordinaria appartiene a Dio e non viene da noi. Se guardiamo anche tutta la storia della Chiesa, vediamo come proprio, come ha fatto a resistere 2000 anni la Chiesa con tutte le persecuzioni che ha avuto e che ha. Persecuzioni che ha avuto all'esterno e peccati che ha avuto all'interno. Come ha fatto a resistere? Era così debole, è sempre stata così debole. Ha dovuto sempre impegnarsi il Signore per lei. Considerando queste cose, conclude così San Paolo. Tutto posso in colui che mi riveste di forza, in colui che mi dà forza, tutto posso. Cioè se la sente di fare ogni cosa San Paolo, non per quel che lui è capace, ma perché c'è il Signore, lui si fida di lui. E allora avanti, senza paura, in qualsiasi compito che il Signore gli affida. La fortezza è un dono dello Spirito Santo, una manifestazione dello Spirito, perché l'uomo entri nella divinità, diventi divinizzato, si potrebbe dire con una parola grossa, no? Cioè che noi entriamo nella vita di Dio, perché partecipiamo della sua vita e partecipiamo del suo amore per tutti gli altri. Questo è un po' lo scopo per cui il Signore ci dà il suo spirito e quindi anche i doni dello spirito, tra cui questo della fortezza. È il dono dei testimoni di Gesù, il dono specifico dei martiri. Lo diciamo quando celebriamo la messa dei martiri, ringraziamo il Signore per la fortezza che ha dato a queste persone senza armi, inermi, di vincere, di resistere a sofferenze così grandi. È il dono che riceve il cristiano, perché la sua vita sia dono di Dio per il mondo, per gli altri. Non è la forza. Il dono della fortezza non è quella forza che ha il violento, che ha l'egoista, che vuol prendersi. Non è la forza che ha chi vive senza Dio. Queste persone, il violento, chi vive senza Dio, chi è egoista, imita una fortezza, volendo essere forte, volendo essere qualcuno. Però in pratica è un cedimento, perché diventa una morte dell'uomo interiore, della vita interiore. È una debolezza grande. Il dono della fortezza che viene dallo Spirito Santo è un dono con cui l'Adamo che siamo noi diventa ancora figlio di Dio. È la forza per vincere l'egoismo e metterci con confidenza davanti al Padre senza pensare a se stessi. È la forza che quello che potrebbe essere Caino in noi diventa invece fratello che ama, invece che fratello che vuole imporsi. C'è un'altra cosa bella che ci aiuta a scoprirla San Paolo, e di cui noi abbiamo fatto senz'altro esperienza tante volte, che è questo, che questo dono della fortezza i cristiani se lo possono comunicare tra di loro, come si possono comunicare tra di loro anche gli altri doni dello spirito di amore, di conoscenza del Signore, eccetera, Così anche questo dono della fortezza. Sentite cosa dice San Paolo quando ha cominciato la lettera ai Romani, no? E dice: desidero venire a trovarvi a Roma, no? Dice così: ho infatti un vivo desiderio di vedervi, per comunicarvi qualche dono spirituale perché ne siate fortificati, o meglio, per rinfrancarmi con voi e tra voi mediante la fede che abbiamo in comune, no, voi e io. I cristiani, incontrandosi come cristiani, come discepoli del Signore, si comunicano reciprocamente forza, franchezza, per rinfrancarmi con voi e tra voi. Prima dice: voglio venire perché voi siate fortificati, pensava, io vi porto. Ma dopo si corregge San Paolo, dice: anch'io ricevo a vedere la vostra vita, a vedere la vostra obbedienza al Signore. Quindi, in fondo, è quello che abbiamo sperimentato anche noi, anche nelle altre giornate che abbiamo fatto, o anche in altre occasioni. Mettendo in comune la nostra fede e il nostro desiderio di obbedire al Signore, riceviamo grande forza per vivere poi la nostra testimonianza a Dio, per vivere nell'amore durante il resto del tempo. Per questo una delle cose più importanti che i cristiani, i primi cristiani facevano, la prima comunità era questa, di trovarsi insieme. Si trovavano insieme per ascoltare, per pregare, ma anche solo per stare insieme. Comunione fraterna, perché questo diventava per loro incoraggiamento e forza nella loro vita di sequela del Signore. Ecco, mettere in comune la nostra fede diventa forza, perché, dice San Giovanni nella sua lettera, è la fede la vittoria che vince il mondo. Quindi se ci scambiamo, lasciamo vedere la nostra fede ai fratelli e noi godiamo della loro fede, ecco, questa è la vittoria che vince il mondo. Noi rimaniamo forti per non cadere nella mentalità che c'è in questo mondo e lasciarci trascinare dall'andazzo di questo mondo, lontani dal Signore. San Giovanni diceva così, quando scriveva: scrivo a voi padri, scrivo a voi giovani, perché li avete vinti, i nemici della vostra vita spirituale, li avete vinti, perché è più grande colui che abita in voi di colui che è nel mondo. Chi è che abita in voi? Il Signore abita in voi. Chi è che abita nel mondo? Il principe di questo mondo, diceva da qualche altra parte, no? Il Signore. Allora è più grande colui che abita in voi e perciò voi siete vittoriosi, ma non perché voi, ma perché lui è in voi. Che aiuti abbiamo noi? Ecco, così concludiamo con questa ultima parte. Che aiuti abbiamo per poter essere forti? Perché tentazioni ne abbiamo continuamente, tentazioni di fidarci di noi stessi, di credere di essere forti di una forza materiale, nostra, e invece ci dobbiamo appoggiare sul Signore. Ma San Paolo, nella lettera agli Efesini, elenca alcuni aiuti che Dio ci dà per alimentare la nostra fortezza. Lui le chiama così armi dello Spirito, le armi dello Spirito. E prende l'esempio dalle armi, cioè l'armatura, che una persona si metteva addosso per difendersi o per andare in guerra. Rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e di carne, cioè noi non andiamo contro gli uomini, ma contro i principati e le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, cioè contro le mentalità del mondo e contro le tentazioni che abbiamo, o dal di dentro o dal di fuori. Questa è la nostra battaglia, Allora lì dobbiamo essere forti. La nostra forza è nel Signore e abbiamo queste armi. Rivestitevi dunque dell'armatura di Dio. E ne elenca 7 armi. Il numero 7 è quello più facile ormai, no? Vediamo un po'. Allora, prima arma è la cintura, no? Perché se avevano il vestito lungo, la tunica, no? Se andavano con la tunica senza cintura, si insopeleva, si correvano un pochino, no? Si inciampavano. Allora prima la cintura, per poter essere più spediti. Cinti i fianchi di verità. Di verità. Cosa vuol dire? Abbiamo visto l'anno scorso, mi pare. Cos'è la verità? Cioè, la verità è il mettere alla luce quel che altrimenti rimane nascosto. Gesù è verità, perché in Lui vediamo il mistero di Dio, altrimenti non lo vedremmo. Allora, cinti i fianchi di verità. Vogliamo con la nostra vita manifestare l'amore di Dio. Voglio con la mia vita essere una manifestazione di Dio. Allora cerco di tenere nella mia vita la pazienza di Dio, l'amore di Dio, il perdono, eccetera. In modo che in me si veda qualcosa di Lui. Cinti i fianchi di verità. Rivestiti con la corazza, il giubbotto antiproiettile, no? La corazza della giustizia. La giustizia è stare al nostro posto, al giusto posto. Allora voler essere sempre figli per Dio e voler essere sempre fratelli per gli uomini, mai superiori o sentirci da meno di loro, perché se il Signore è uguale per tutti. Allora stare al giusto posto per gli uomini come fratelli, per il Signore come figli. Corazza della giustizia. Scarpe, calzatura ai piedi. Lo zelo per proclamare il Vangelo, cioè il desiderio che anche gli altri conoscano il Signore. Questo è un'arma molto grande contro tutte le tentazioni. Difatti, le comunità, questa arma non solo personale, ma anche per le comunità missionarie, cioè quelle che si occupano di diffondere il Vangelo, la fede, eccetera, rimangono forti nel Signore, non si lasciano vincere facilmente. Invece vediamo che quelle comunità, quelle parrocchie, quelle persone che non si occupano di diffondere il Vangelo, non gli preme niente, queste sono debolissime e cedono continuamente alla mentalità corrente. Lo zelo per proclamare il Vangelo sono le scarpe per difendere. Lo scudo della fede. Lo scudo della fede. La fede, la fiducia nel Signore, l'appoggiarsi in Lui, ecco, questo diventa ancora una grande difesa contro le tentazioni. Perché quando venissimo accusati, ricordarci della nostra fede, che ci fidiamo del Signore, ecco, diventa per noi una grande forza. Non ci interessa più quel che dicono contro, perché ci fidiamo del Signore. Spegne i dardi infuocati del maligno, dice lo scudo della fede. Cioè scioglie tutto quello che potrebbe essere detto. Noi ci fidiamo del Signore, non di quel che dicono le mentalità del mondo. La testa come la difendiamo? L'elmo della salvezza. Un elmo che difende il capo. E San Paolo ancora diceva che per la salvezza non basta credere col cuore, ma far professione di fede, cioè dirla ad alta voce la nostra fede. Ecco, questo è l'elmo della salvezza. Quando non abbiamo paura di dire sono cristiano, credo nel Signore, mi fido di Lui. Ecco un'arma potente. Siamo già alla sesta armatura, la spada. dello spirito, che non basta difendersi, bisogna anche donare. Ora, la spada dello spirito è la parola di Dio. Anche questa ci difende, ma è un aiuto anche per gli altri. Come Gesù nel deserto, come si è difeso dalle tentazioni, come è stato forte? Credendo, fidandosi della parola di Dio. Ma sta scritto così. Non tenterai il Signore Dio tuo. Sta scritto così. Non di solo pane vive l'uomo. Mi fido di questa parola, non dei miei ragionamenti. E allora è rimasto forte. Noi ci fidiamo della parola di Dio e la meditiamo, la teniamo viva in noi. Ecco, questa è una grande arma contro le tentazioni ed è una grande forza interiore. E l'ultima armatura, l'ultima sorgente di forza, pregate incessantemente. Perché ogni nostra forza viene da Dio, quindi domandarla a Lui, mettersi davanti a Lui, è Lui che fa per noi. Pregate incessantemente, stare alla Sua presenza. Pregare incessantemente non vuol dire muovere sempre la bocca, no? Ma vuol dire avere nel cuore l'amore per il Signore, e quello possiamo averlo anche mentre si mescola la polenta, anche mentre si fanno altri lavori, anche quando siamo impegnati a parlare con qualcuno, l'amore per il Signore può esserci anche in quel momento. Pregate, restate nell'amore di Dio, incessantemente, senza smettere mai. Anche San Pietro ci dice qualcosa come fare per essere forti. Dice di diventare arrendevoli, arrendevoli e dolci nel parlare, sottomessi e umili. Sembra proprio il contrario. No, la nostra mentalità di essere forti vorrebbe dire mettersi sopra, è la mentalità del mondo. Ecco, San Pietro ci aiuta. Arrendevoli, dolci nel parlare, sottomessi e umili, si dice di essere. E il Dio di ogni grazia vi renderà forti e saldi. Lui fa. Noi stiamo umili, proprio ci fidiamo di Lui. Lui fa quel che occorre. Vi renderà forti e saldi. Ecco, non vi dico altro, non ho preparato niente altro. Stiamo un po' di tempo, ci pensate su una mezz'oretta così, ci pensate su a qualcuna delle parole che vi vengono in mente di quelle che avete sentito, o l'una o l'altra o quell'altra. Ringraziate il Signore della forza che già vi ha dato per arrivare fino ad oggi fedeli a Lui, con umiltà di te, mi fido di te, mi appoggio su di te, perché sei tu solo colui che mi può portare, che mi può sostenere, che mi può far vincere ogni battaglia in questo mondo, ogni tentazione.